Flow, settimanale di pensieri ludici a cura di Federico Fascio.
Buongiorno a tutti e benvenuti alla 35esima puntata di Flow. Io sono Federico e oggi vi voglio parlare di giornalismo. Vi voglio parlare di giornalismo un po' perché c'è stato il Festival del Giornalismo a Perugia, festival che a dir la verità io non ho seguito in maniera totale, ma soltanto attraverso quello che mi arrivava dai feed degli amici, quindi più che altro molto a spizzichi e bocconi. Però la sensazione che ho avuto è che giornalisti ed editori stanno cercando di ripensare il loro ruolo, appunto forse si sono forse finalmente dati una sveglia. Un termine ricorrente è stato iPad e forse questo gli ha fatto dare una sveglia, perché iPad tutto sommato è più controllabile del web, quindi lo preferiscono. Io credo che molti giornalisti non supportino, molti editori soprattutto non supportino il web, perché lo vedono come un problema più che come un'opportunità, come dovrebbe essere. In ogni caso, al di là di quello che si è detto al Festival del Giornalismo di Perugia, mi interessa farvi conoscere un PDF che mi sono letto stamattina. È un case studies sul dipartimento di Interactive News del New York Times. Perché mi interessa? Mi interessa perché io sono assolutamente convinto del fatto che la figura del giornalista dovrà cambiare nel prossimo futuro, e che soprattutto sull'online e sui device come iPad, iPhone e quelli che verranno dopo, insomma, sarà sempre più importante porre attenzione all'interattività oltre che al semplice riportare la notizia. È una cosa di cui insomma si è un po' già parlato, qualcosa si è visto, sono comparsi i primi magazine interattivi per iPad. Chi li ha provati dice sì, ma tutto sommato non ci sono grandi differenze con i CD-ROM che facevamo nei primi anni 90. Io sono però assolutamente convinto del fatto che qui ci possiamo trovare di fronte a qualcosa di estremamente diverso, per diversi motivi, uno dei quali è il fatto che nei primi anni 90 sul fronte dell'interattività, dell'interaction design, nonostante poi la materia sia in realtà vecchia quanto l'uomo, fossimo ancora un po' dei pionieri, cioè molte cose erano cambiate e si provava un pochino così. Cerco di formalizzare meglio quali secondo me potrebbero essere le differenze tra un CD-ROM interattivo e tra qualcosa che può comparire su iPad, ma in realtà poi può comparire sul web, può comparire sui computer, può comparire in svariati posti. Non è un problema tanto di piattaforma quanto proprio di concetto che iPad però con il suo tipo di interazione può abilitare o comunque favorire, e invece quelli che erano i CD-ROM, i vecchi CD-ROM degli anni 90. E mi sembra che questo paper, che è stato pubblicato dall'Università del Texas, possa dare una grossa mano nel capire queste differenze, perché studia e valuta quello che stanno facendo al New York Times sul fronte delle news interattive. Il New York Times, se voi andate a vedere il sito online, molto spesso riporta delle infografiche interattive e degli studi molto accattivanti che richiedono però sempre un intervento esterno, non sono semplicemente da fruire così come un articolo oppure un video. E direi che questo è proprio il punto focale, cioè ritorniamo agli anni 90 e al CD-ROM, al cosiddetto almeno CD-ROM interattivo. Quello che si faceva poi sostanzialmente, o meglio multimediale, ecco, è la parola giusta perché poi effettivamente viene tutto da lì. Quello che si faceva non era altro che dire: bene, oggi noi abbiamo la possibilità di utilizzare l'ipertesto, noi abbiamo la possibilità di utilizzare immagini e filmati all'interno di un testo, quindi noi prendiamo la nostra bella enciclopedia, la copiamo pari pari, la buttiamo lì dentro, poi ci mettiamo, la arricchiamo con dei video, dei contenuti interattivi, magari qualcuno ci metteva il giochino così tanto per fare, che poi era sempre il memory, perché in questo contesto il primo giochino si mette il memory perché è una scemata da programmare, quindi è facile, no? Però non c'entra una mazza poi con tutto il resto. Ho detto una mazza, perdonatemi. Ok, quindi quello che succedeva era in realtà che il CD-ROM interattivo, il CD-ROM multimediale di interattivo poi aveva ben poco. In realtà era un arricchimento a compartimenti stagni di quello che già esisteva, con appunto un video, una foto, una cartina geografica, eccetera eccetera, però tutto rimaneva chiuso lì, non c'era una vera interazione. Quello che invece sta facendo il New York Times è il passo avanti. È il discorso che è stato forse anche un po' ripreso, non è sbagliato dire mi ricordano i CD-ROM multimediali, però lo fa in una maniera estremamente diversa. Allora, quello che è interessante nelle infografiche, nelle cose che fa il New York Times, è dire, benissimo, noi abbiamo dei dati grezzi, e noi su questi dati costruiamo un'esperienza su cui l'utente può intervenire a vari livelli. Può ad esempio intervenire sui dati cambiandoli e vedere delle proiezioni diverse. Che cosa sarebbe successo se, per esempio. Oppure può inviarci dei suoi dati sotto forma di parole chiave, di contenuti, di quello che è, che poi noi elaboriamo e infiliamo dentro questa cosa. Capite bene che la differenza qui è che non abbiamo più un compartimento stagno e soprattutto una cosa che ci viene comunque inviata, passiva, e che in realtà poi di interattivo non ha nulla, se non il fatto che noi scegliamo meno di vedere un video. Invece questo richiede una corrispondenza tra il giornalista e il lettore, e soprattutto offre la possibilità di esplorare dei campi di valori. Vogliamo chiamarli spazi di possibilità? Capite già dove sto arrivando. Sto arrivando al fatto che tutto questo è esattamente quello che i giochi hanno imparato a fare molto bene. C'è un game designer molto importante, si chiama Greg Costigan, che definisce il gioco come uno scambio significativo di token, cioè di dati, tra uno, due o più giocatori. E questo è interessante, perché se noi invece abbiamo dei dati reali e possiamo manipolarli, possiamo esplorare sistemi di valori. E quindi l'infografica interattiva diventa qualcosa di più delle belle infografiche che vediamo spesso sui giornali, che ci mostrano in maniera carina e accessibile dei dati. Ma può addirittura mostrarci questi stessi dati e farceli esplorare, farci conoscere qualcosa di più. Ecco, questo è quello che il New York Times sa fare molto bene. Qual è il prezzo? Il prezzo è che i giornalisti dentro questo progetto del New York Times sono ibridi. Non sono solo giornalisti, sono mezzi programmatori, smanettano, toccano il CSS, toccano l'HTML, lavorano fianco a fianco con i programmatori, dicono io questa cosa la voglio visualizzare così perché voglio fare passare questo messaggio, voglio mettere il mio punto di vista, puntare l'obiettivo su questo tipo di argomento. Ecco, questo è il modo, secondo me, il modo che ha trovato il New York Times, che sta esplorando e che è solo agli inizi ed è proprio un... avere soltanto graffiato la superficie, di poter trovare una rinascita e una nuova messa in discussione del mestiere del giornalista, che purtroppo per chi pensa che sia così, non deve più solo saper scrivere, ma deve saper fare anche un po' di altre cose, cioè deve avere l'idea di come una persona esplorerà il sistema di valori che lui mette a disposizione. L'idea è, insomma, che bollare tutto come questa è la riedizione dei CD-ROM multimediali potrebbe essere un pochino affrettato, e però dall'altra parte è un discorso molto sensato, perché invece potrebbe essere la trappola in cui tanti editori possono cadere, cioè nel dire va bene, noi abbiamo adesso la possibilità di fare con iPad, di mettere video, di mettere contenuti più ricchi all'interno del nostro testo, lo facciamo semplicemente come si faceva negli anni 90. Questo è un errore gravissimo, perché non funzionerebbe, mentre invece l'idea di creare un sistema di news in qualche modo esplorative, in cui l'utente entra, in cui l'utente può intervenire, può vedere punti di vista. Un esempio bellissimo era il mai troppo citato Play the News, un gioco che era stato fatto nel contesto di una Games for Change Conference, in cui appunto si vedeva come attraverso l'utilizzo di uno spazio di possibilità è possibile mostrare punti di vista differenti di una stessa notizia in una maniera molto più chiara e anche molto più diretta e più comprensibile per l'utente finale. Quindi oggi il giornalista deve fare uno sforzo in più, non deve soltanto scrivere ma deve immaginare. E con questo anche questa puntata di Flow è finita, spero di non avermi annoiato troppo, vi ringrazio, vi saluto alla prossima settimana, ciao!